Ops, Another Week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.
Buonasera a tutte e a tutti e a tutto. E siamo qui per Ops Another Week, la rassegna stampa a cura di Radio Sherwood, in diretta tutti i giovedì alle 19 e in differita venerdì alle 10.30 su Gemini Network. Io sono Elena e qui con me c'è Elisabetta.
Ciao Elena.
Allora, iniziamo dalle notizie internazionali. In Sudan è scoppiato un conflitto armato tra l'esercito sudanese, quello ufficiale leale al presidente del Consiglio sovrano Abdel Fattah al-Burhan, e le forze paramilitari, le cosiddette Rapid Super Forces, comandate dal vicepresidente Mohamed Hamdan Dengalo. Da sabato 15 aprile la capitale sudanese, Khartoum, è diventata teatro di un violento scontro militare, con artiglieria pesante e aerei da guerra. Sono più di 300 le vittime, secondo le stime delle Nazioni Unite.
Gli aiuti e sostegni medici sono estremamente difficili perché gli ospedali sono nel mirino dei bombardamenti. Il sistema sanitario è sull'orlo del collasso. Dei 59 ospedali di base nella capitale e negli stati federali sudanesi, 39 sono fuori servizio, 9 sono stati bombardati e 16 sono stati evacuati con la forza. Sono stati promessi, e poi violati, 2 cessate il fuoco di 24 ore per ragioni umanitarie. Non è stato quindi possibile soccorrere i feriti e mettere in salvo i civili che si trovano nelle zone più pericolose. In un sistema già fragile, come quello del Sudan, il reperimento di acqua e di beni di prima necessità sta diventando ancora più difficile. La popolazione, che non è riuscita a scappare, è segregata nelle proprie dimore. Molte tra le persone uccise sono morte in casa, colpite da proiettili vaganti. Viene riportata dai giornali esteri la storia di uno studente universitario che è uscito dal campus alla ricerca di cibo e è rimasto ucciso da un proiettile che lo ha colpito al petto.
Si teme l'intervento armato di forze straniere come Arabia Saudita ed Emirati Arabi, che hanno una forza influente sul Sudan. L'esercito ufficiale del generale Burhan, infatti, è appoggiato da quello che resta degli islamisti del NIF, il National Islamic Front, e dai vecchi sostenitori del regime del dittatore Omar al-Bashir, che ricordiamo è stato deposto da un colpo di Stato l'11 aprile 2019. L'appoggio politico arriva anche dalla Cina, che negli ultimi anni ha stipulato buoni rapporti commerciali con la giunta militare del generale Burhan. Anche l'Egitto appare schierato con il presidente, mentre i paramilitari di Dengalo, che sono un esercito composto da uomini arabi di diverse tribù, purtroppo noti perché in Darfur si sono macchiati di orrendi massacri, bruciavano i villaggi africani, stupravano le donne, ammazzavano gli uomini e rapivano i bambini per renderli schiavi, è sostenuto da sauditi, Emirati Arabi Uniti, ma anche dei mercenari russi della compagnia Wagner legata al Cremlino.
Ma passiamo ora in Russia. Lunedì 17 il leader dell'opposizione russa Vladimir Kara-Murza, giornalista, politico, storico e attivista, è stato condannato dal Tribunale di Mosca a 25 anni di carcere, colpevole di alto tradimento, di aver diffuso false informazioni sull'esercito russo e di essere affiliato con un'organizzazione dell'opposizione. È la condanna più pesante comminata ad un esponente dell'opposizione russa dall'inizio della guerra in Ucraina. Nell'ultima udienza della settimana scorsa, prima del verdetto di lunedì, Kara-Murza ha sempre respinto tutte le accuse, sostenendo che fossero motivate dalla sua opposizione al regime Putin. «Sono in prigione per le mie opinioni politiche, per aver parlato contro la guerra in Ucraina, per i miei molti anni di lotta contro la dittatura Putin. Non mi pento di nulla, né sono molto orgoglioso».
Kara-Murza è stato arrestato nell'aprile del 2022. È considerato il degno successore di Boris Nemtsov, che è famoso leader dell'opposizione russa, stato anche primo ministro, ucciso nel febbraio 2015 nei pressi del Cremlino durante una manifestazione pubblica contro le operazioni in Ucraina, in circostanze che non sono mai state davvero chiarite. Vladimir Kara-Murza a sua volta è finito in ospedale 2 volte per avvelenamento, ma si è sempre rifiutato di espatriare, come invece hanno fatto moltissimi dissidenti. Sono un politico russo, devo restare in Russia. Il regalo più grande che possiamo fare al Cremlino è arrendersi e scappare. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha affermato: «Nessuno dovrebbe essere privato della propria libertà per aver esercitato i propri diritti umani» e chiede alle autorità russe di rilasciarlo senza indugio. La sentenza è stata un altro colpo allo Stato di diritto e allo spazio civico nella Federazione Russa. Il portavoce dell'Unione Europea per la politica estera, Peter Stano, ha condannato fermamente l'oltraggiosa sentenza. È l'ennesima dimostrazione della politicizzazione della giustizia da parte delle autorità russe.
Ma passiamo ora in Tunisia, rimanendo sempre però nel tema degli oppositori politici a governi autoritari. In Tunisia, lunedì 17 aprile, è stato arrestato il leader del partito di opposizione islamista e moderato, Ennahda. Si tratta dell'81enne Rachid Ghannouchi, uno dei politici più noti in Tunisia, che da tempo criticava la deriva autoritaria dal governo Kais Saied. Le autorità tunisine hanno anche fatto irruzione nella sede principale del partito, a Tunisi, e hanno chiesto tutti gli uffici. Il partito Ennahda è stato il simbolo della stagione politica che si è aperta con la caduta di Ben Ali e che aveva la rappresentanza più alta nel Parlamento tunisino, prima della svolta autoritaria dei Said dell'agosto del 2021 e della conseguente chiusura del Parlamento stesso.
Passiamo ora all'ultima notizia internazionale. In Repubblica Ceca, nella città di Polziene, il collettivo di attiviste NAP ha da poco lanciato una campagna per denunciare la brutalità poliziesca contro le persone senza fissa dimora. Gli abusi fisici e psicologici da parte della polizia, le torture sadiche, le botte e la criminalizzazione e discriminazione di quotidiana ai danni di questa categoria sono messe in luce dal collettivo nella speranza di uno sblocco della situazione. Svegliare la gente con lo spray al pepe, spezzare loro le braccia con il manganello, costringerle a darsi sberle a vicenda, ovviamente non è una situazione normale e accettabile. Questo è il messaggio che NAP vuole ribadire al sindaco e al corpo di polizia. La campagna, nata grazie anche alla collaborazione di alcune organizzazioni no profit, alle testimonianze anonime dei senza dimora e anche di alcuni funzionari della polizia di Polziene, spinge per un cambiamento immediato. La raccolta firme esorta l'amministrazione comunale a prendere provvedimenti. Infatti, i semplici reclami non sono più efficaci di fronte alle violenze repressive e all'odio che giornalmente i senza tetto subiscono.
Il sindaco della città di Polziene, che copre anche la carica di ufficiale dirigente della polizia locale, non è al fianco del NAP. Ha dichiarato infatti: il primo passo verso i senza tetto dovrebbe essere la repressione. Una situazione complessa e aggravata dalle azioni dell'attuale capo della polizia, che dopo l'inizio della campagna ha mosso denuncia penale ai danni di un tesista per il suo elaborato intitolato Etnografia del controllo sociale coercitivo sulle persone senza fissa dimora, che svela la discriminazione senza tetto come fenomeno dell'età capitalistica. Il Dipartimento di Antropologia dell'Università di Polziene ha risposto alle accuse con una lettera aperta denunciando un tentativo senza precedenti della polizia locale di contestare la libertà di ricerca scientifica garantita dall'articolo 15 della Carta dei diritti e delle libertà fondamentali. Per firmare questa petizione potete recarvi sull'articolo Global Project. Il pericolo per tutti senza tetto, soprattutto quelli che orbitano nelle zone del centro della città di Polziene, rimane quindi altissimo, lasciando alla campagna NAP la lotta per costruire solidarietà, prevenzione e sicurezza negli spazi pubblici cittadini.
Ci spostiamo alle notizie nazionali e mercoledì 19 aprile, purtroppo nell'ambito della discussione sul decreto Cutro, è passato in Senato l'emendamento presentato dalla maggioranza che chiede di limitare la protezione speciale introdotta nel 2020 dalla ministra Lamorgese. La versione originale, tra l'altro, di questo emendamento, che è stata fortemente voluta dalla Lega, prevedeva l'eliminazione della protezione speciale di qualsiasi riferimento ai trattati internazionali che sovrintendono a questa misura. Ma visti gli evidenti rischi di incostituzionalità, alla fine perlomeno questo scempio è stato evitato. Rimane comunque una limitazione massiccia dell'immigrazione nel nostro paese.
Infatti non potrà più sostenere in Italia chi ha ottenuto la protezione internazionale, ma non può essere espulso o respinto perché è a rischio di persecuzione della vita e di violazioni sistematiche dei diritti umani, trattamenti inumani o tortura. Diventa estremamente difficile per chi ha ottenuto la protezione speciale convertirla in un permesso di soggiorno per poter lavorare. Stop anche per chi nel nostro paese, a causa di gravi calamità e cure mediche, richiede il permesso di soggiorno. Infatti il primo verrà concesso solo per calamità contingente ed eccezionale e si precisa che sarà rinnovabile rispetto ai primi 6 mesi solo per ulteriori 6 mesi e se permarranno le condizioni di eccezionale calamità. Si restringe inoltre la platea degli stranieri che possono essere respinti o espulsi per motivi legati a gravi condizioni psicofisiche o patologiche. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera per il via libera definitivo.
Parliamo adesso delle disgustose dichiarazioni di Lollobrigida. Infatti sembra sempre che i ministri di cui si è circondata il presidente Giorgia Meloni abbiano toccato il fondo del barile, ma ogni giorno ci ritroviamo con una nuova dichiarazione che ci fa capire quanto ancora quel fondo non sia stato raggiunto. Questo giro è il turno del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. All'interno di un discorso sulla natalità, l'occupazione e la presenza di stranieri in Italia, ha parlato di una sostituzione etnica ai danni degli italiani.
Sorvolando sul disgusto che ci provoca questa espressione, è fondamentale sottolineare che cosa sta dietro a un simile ragionamento. Siamo di fronte all'ideologia suprematista che l'attuale classe dirigente di destra sta utilizzando per giustificare politiche anti-migranti e sottrarsi ai diritti umani. Sono schemi che non si rifanno ai modelli novecenteschi del fascismo, ma che trovano la loro base nella teoria politica che arriva dal suprematismo bianco dell'estrema destra americana.
Parliamo ora di Cospito, infatti l'anarchico ha interrotto lo sciopero della fame a seguito della sentenza della Corte Costituzionale investita della questione di legittimità sollevata dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. Quest'ultima infatti si è interrogata sulla costituzionalità del quarto comma dell'articolo 69 del Codice Penale. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 69 del Codice Penale nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sull'aggravante nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell'ergastolo. Essenzialmente cosa vuol dire? Che il giudice potrà valutare caso per caso se applicare la pena dell'ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva.
Adesso sarà quindi compito dei giudici torinesi, quella della Corte d'Assisi d'Appello, decidere se applicare le attenuanti per Cospito che, se concesse, gli garantirebbero una riduzione di un terzo della pena o, in caso contrario, mantenere l'ergastolo. Cospito può quindi sperare che venga rimosso l'ergastolo ostativo. Ha quindi comunicato lo stop della protesta al DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, e alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa. Se oggi nel nostro Paese si è svegliata una coscienza collettiva sulle condizioni disumane del carcere al 41 bis, lo dobbiamo alla protesta di Cospito. Non è ancora finita la lotta dell'anarchico, che ha fatto presso la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo contro il 41 bis una richiesta di revoca al Ministro della Giustizia.
Rimaniamo in Italia, questa volta però al largo delle coste orientali della Sicilia, tra Catania e Siracusa. Infatti nella notte di martedì 18 aprile sono stati trovati più di 2.000 kg di cocaina. Erano imballati in 70 pacchi sigillati tenuti insieme da una rete e scortati da un dispositivo luminoso. Si tratta di uno dei più grandi ritrovamenti di cocaina avvenuto sul territorio italiano. Secondo le stime degli investigatori, la successiva commercializzazione avrebbe fruttato una stima vicina ai 400 milioni di euro. I pacchi sono stati avvistati da un pescatore che, pensando fosse un'imbarcazione di migranti, ha dato l'allarme. Ma quando la Guardia di Finanza è giunta sul luogo, si è trovata davanti a colli galleggianti con all'interno cocaina. Da protocollo è partita una ricerca aerea sia della nave che ha depositato la partita di droga in mare, sia delle possibili imbarcazioni che dovevano recuperarla. Tuttavia, le ricerche non hanno prodotto nessun risultato.
Sembra che fosse diretta a Catania, un centro molto importante dello snodo nel narcotraffico in Italia. Anzi, secondo Salvo Palazzolo su Repubblica, non è più sospetto che Catania sia diventata il nuovo hub dei narcos per entrare sul mercato italiano. È stata aperta un'inchiesta contro ignoti dalla Procura di Catania per ricostruire le dinamiche e le possibili implicazioni.
Concludiamo la rassegna di oggi con una notizia locale. A Padova, 5 componenti del gruppo Ultima Generazione sono stati messi sotto indagine dalla Digos della Questura di Padova con l'ipotesi di associazione per delinquere. L'indagine, aperta nel 2020, continua nel suo sforzo di reprimere i movimenti climatici, gli autori di azioni di disobbedienza civile o di atti non violenti, ponendo ora nel mirino Ultima Generazione, gruppo a cui la Digos in particolare contesta i blocchi alla circolazione stradale, il deturpamento o l'imbrattamento di immobili pubblici o privati con vernici o di beni culturali come immobili di interesse culturale.
Giustizia climatica e associazione per delinquere diventano quindi un tutt'uno per la nostra questura, che sceglie di considerare Ultima Generazione come un'entità che ha come scopo la commissione di delitti, una scelta abbastanza scioccante che ha però dei pesanti risvolti dal punto di vista della pena applicabile. Una cosa infatti è trovarsi dinanzi a un capo di imputazione per blocco stradale, un'altra invece è essere incriminati per associazione per delinquere preordinata alla commissione di blocchi stradali. Se nel primo caso, infatti, per il nuovo reato di blocco stradale è prevista la pena da 1 a 6 anni, nel secondo caso, oltre alla previsione dall'1 ai 6 anni, dovranno essere valutate le pene previste dal 416. L'articolo 416 del Codice Penale ha delle criticità importanti, tra cui una sfera applicativa abnorme. La norma che regola l'associazione per delinquere, quindi, oltre a una dubbia legittimità costituzionale, costituisce tuttora lo strumento privilegiato dall'autorità giudiziaria quando si tratta di lotta a qualsiasi tipo di minaccia all'ordine pubblico costituito, e sempre la minaccia da colpire, in questo periodo, sembrano i movimenti sociali. Sicobas, Ashkatasuna, il movimento Notav, Iskra, sono tutte realtà che già sono state punite con pene o misure cautelari detentive, con arresti, con sorveglianza speciale, anche sfruttando il 416. L'azione repressiva, oltre a svilire tutta l'azione attivista, frammenta e disciplina il corpo sociale, cercando di piegarlo al silenzio e alla paura. Come? Aprendo indagini e criminalizzando l'azione attivista, come associazione per delinquere.
Bene, questa era l'ultima notizia. Noi vi ricordiamo che domani, venerdì, alle 10.30 su Gemini Network ci sarà la differita di questa puntata, e potete trovare tutte le puntate, non solo quella di oggi, sul sito di sharewood.it. Noi vi salutiamo, ciao.
Addio Elena.
Addio, no, bene, addio.
E un saluto a Petro in regia.
Ah, grazie a Pablo in regia.
Petro. Oops, another week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19:00.